E abbiamo già il primo ospite che ci introduce a un tema che poi approfondiremo anche con altri ospiti. Allora, presentacelo tu, Andrea.
Do il benvenuto a Marco Peri. Ciao Marco.
Ciao, buonasera a
tutti. Storico dell'arte, insomma, molto attivo nel campo della ricerca, soprattutto nell'ambito dei musei, della didattica,
no?
Ti sta impegnando molto,
esatto,
ti sta impegnando molto di queste cose, anche con delle belle esperienze che io seguo, come dico sempre.
Grazie.
Attraverso i canali social, che sono per noi, insomma, pane quotidiano per vedere cosa fanno non solo gli amici, ma proprio tutte le persone che gravitano intorno anche al nostro lavoro e ai nostri interessi. E a proposito di interessi, qualche tempo fa con Marco ci siamo sentiti a proposito di una mostra, di una collezione di proprietà del Comune di Cagliari, meglio della Galleria Comunale d'Arte di Cagliari, che era stata un po' messa nei magazzini, insomma un po' messa da parte per diversi anni, e che poi invece è stata rispolverata, rimessa al lucido e riesposta, ma non nella sua sede originale, ma a Palazzo di Città. Sto parlando della collezione d'arte contemporanea, che è di questo noi oggi vogliamo parlare, perché intorno a questa collezione d'arte contemporanea diciamo che stanno nascendo delle idee, giusto Marco?
Sì, diciamo che la collezione appartiene al Comune di Cagliari dai tempi della sua costituzione, negli anni 60-70, e poi per questioni, insomma, che a me forse sfuggono, fu proprio seppellita, nascosta, sino a qualche anno fa, in cui per volere dell'amministrazione fu riproposta in sezioni nel Palazzo di Città. Ora, dopo tanti anni, questa collezione ritorna nella Galleria Comunale, che è la sua casa naturale, e che però da troppo tempo, dico io, è stata invece congelata nella collezione in Grao, che si prende tutto lo spazio di questo bellissimo museo che si trova ai Giardini Pubblici.
E che è stato anche arricchito di recente dall'apertura di un nuovo spazio espositivo, quello ricavato all'interno delle grotte dei Giardini Pubblici.
Sì, no? C'è da dire infatti che la collezione contemporanea, questa di cui insomma vogliamo parlare, si divide tra lo spazio del piano terra della Galleria Comunale e i cosiddetti grottoni o Cartec, come è stato ribattezzato.
È già in mostra questa collezione, o stiamo parlando di una cosa che deve succedere nei prossimi giorni?
Sì, è aperta da qualche settimana, la si può visitare appunto nella sede della Galleria Comunale. Credo sia esposta nella sua interezza. Mi sembra che il lavoro che poi fanno gli storici dell'arte per musealizzare una collezione sia quella anche di anestetizzare un po' gli oggetti artistici. Effettivamente quella collezione non è solo un agglomerato di opere, quadri, sculture, installazioni, ma è frutto di un significativo dibattito che ci fu in Sardegna negli anni immediatamente precedenti all'inizio, insomma, della costituzione della collezione. Un dibattito che...
Quindi stiamo parlando degli anni 60, degli anni 70, quell'avanguardia, quel movimento che animava la città in quegli anni. Ecco, diamo nomi e cognomi a questa collezione, perché la collezione in sé è una cosa un po' anonima se la nominiamo così.
Il fatto straordinario fu che alla Galleria Comunale un funzionario amministrativo era proprio un artista, Ugo Ugo, persona che io non ho conosciuto personalmente, ma mi raccontano di un carisma speciale.
E che è stato alla fine facente funzione, insomma, come direttore, è stato direttore pro tempore per molti anni. In anni che poi Sergio ci è capitato spesso di ricordare qui con i nostri ospiti, no? Erano gli anni di Gaetano Brundu, di Primo Panto, di Rosanna Rossi, insomma, e di tutta quella generazione di artisti. Allora molto giovani, parte di questi lavoravano come insegnanti di liceo artistico, ma soprattutto costituivano quel nucleo di giovani che volevano portare, insomma, i nuovi linguaggi dell'arte in una città che forse ancora dormiva un po' assopita.
Perché dormiva, aveva un ritardo spaventoso, sì, rispetto a quelli che erano i flussi di pensiero rispetto all'arte contemporanea che avvenivano nel continente.
Diciamo che poi sono anche quegli anni del grande dibattito figurativo non figurativo, no? Che poi però era un dibattito che non riguardava solo la nostra città, era un dibattito più largo.
In Sardegna forse il legame era ancora più legato al iperprovincialismo e folklore, perché l'arte, diciamo, ha tardato, forse tarda ancora, a svincolarsi da questo provincialismo e soprattutto da un'idea di folklore che in qualche modo è scambiato con identità e quindi sembra una matrice da cui non ci si possa svincolare.
Ecco, Marco Peri prima diceva in maniera molto carina che gli sfuggivano i motivi per i quali questa narrazione della ricerca cagliaritana degli anni 60 e 70 era stata improvvisamente interrotta. Al posto di queste opere avevano trovato spazio quelle che per tanti anni, tutto il periodo degli anni 80, 90 fino a noi oggi, sono state esposte lì alla Galleria Comunale d'Arte. E dove erano finite queste opere nel frattempo?
Nei depositi,
perché io mi ricordo perfettamente, ricordiamolo ai nostri ascoltatori cosa successe. Successe che un collezionista che aveva a che fare con la nostra città per via della sua governante,
un collezionista romano
decise di regalare una ingente collezione.
È della famosa collezione Ingrao.
Questo signore Ingrao,
che non è Ingrao, no, non è Pietro Ingrao,
è
un omonimo del,
non c'entrava nulla,
del grande Pietro.
E quindi l'amministrazione comunale si ritrovò con un patrimonio di opere d'arte, non tutte di grandissimo livello.
Quindi mandò in cantina le opere dell'avanguardia cittadina, quelle che avevano raccontato i fermenti artistici della Cagliari degli anni 60 e 70, ed espose le opere del signor Ingrao, giusto?
Praticamente sì, ma io non ricordo una grandissima polemica. Chiaramente ci fu qualcuno che se ne accorse.
Erano anni di riflusso, no. Erano gli anni 80, però, capito?
No, è successo negli anni 2000.
Sì, stiamo parlando
di morì nel 99, sì. Quindi la collezione arrivò.
Parlando di poco più di una decina d'anni fa.
La verità è che la collezione Ingrao sì, ha dei nomi importanti come Viani, Boccioni, Morandi, De Pero e tanti altri.
Ma non racconta la città di Cagliari, il rapporto della città di Cagliari con l'arte contemporanea.
Non ha alcun legame e non è per niente significativa per la storia di questa città e di questa regione. Mentre la collezione di arte contemporanea messa insieme da Ugo non era solamente una raccolta di opere, ma era appunto il frutto di un dibattito che in quegli anni accendeva gli intellettuali, gli artisti in Sardegna e li collegava con il resto delle tendenze in Italia. E quando è stata nascosta la collezione, è stata nascosta anche questa storia, questo affascinante momento di confronto, di idee. Entrambi sono andati nel dimenticatoio.
C'è anche da dire una cosa, che quando questa collezione era esposta, sicuramente interessava un pubblico molto, molto ristretto di persone, perché insomma noi qui in Italia abbiamo sempre il grande problema del rapporto con i linguaggi dell'arte contemporanea. Oggi le cose nei musei, compresa la Galleria Comunale d'Arte, sono cambiate, c'è tutto il personale che si occupa della didattica, dicevamo prima.
Però,
che Marco appunto, quindi io, no,
io
dico,
mi
oggi
occupo di didattica e ho scoperto leggendo gli scritti di Ugo una cosa straordinaria. Aveva previsto negli anni 70, anzi negli anni 80 lo scrive nel catalogo, intanto che le opere della collezione potessero girare tra le sale del museo e le scuole, quindi portare gli oggetti dell'arte a diretto contatto con i più giovani nelle scuole, e poi aveva pensato una serie di strumenti che necessitavano di acquisti e di strutture che servivano proprio per comunicare quello che erano gli oggetti della collezione.
Di fatto però rimasero soltanto a livello progettuale, per cui
purtroppo
magari
sì.
Capitava che a volte bambini venivano portati a vedere questi oggetti e quindi i bambini venivano traumatizzati e dicevano: bene, se questa è l'arte, io non voglio avere più niente a che fare con l'arte. Oggi per fortuna non è più così, per cui volevo dire,
diciamo,
magari
che
invece
più o meno va ancora così. Per capire, per apprezzare bisogna capire. Ora gli strumenti per capire sono molto più diffusi,
appunto,
e maggiori,
appunto.
Allora per capire voi ci avete preannunciato anche la presenza qui con noi in trasmissione di altri due ospiti. Io direi di introdurli. Adesso Marco ci spiega con chi parleremo, in modo che poi dopo con loro iniziamo direttamente a conversare, dopo che li abbiamo raggiunti al telefono. Chi chiameremo, Marco?
Chiameremo Enrico Corte e Andrea Nurcis, artisti che hanno vissuto, perché erano giovanissimi studenti del liceo artistico quando tutto questo fermento avveniva in città, hanno frequentato e sono rimasti in contatto con Ugo, ecco, soprattutto col suo carisma e con la sua capacità di introdurli nelle dinamiche più contemporanee della ricerca artistica, e quindi dalla loro viva voce sentiremo davvero che cos'è stata quell'epoca e di come sarebbe necessario oggi ripartire e recuperare anche il senso di quei ragionamenti.
E sentiremo anche una proposta poi concreta, no?
Benissimo, allora pochi minuti di pausa musicale, il tempo di collegarci telefonicamente, parliamo con altri due ospiti qui a Extra Live. Thank you. 19 e 14 minuti all'orologio di Radio X, oggi è venerdì 24 febbraio. Sergio Benoni con Andrea Prost e Marco Peri in studio, altri due ospiti collegati con noi telefonicamente. Apriamo la linea e salutiamo. Marco, ricordaci i nomi dei nostri
diamo
ospiti.
Il benvenuto ad Andrea Nurcis ed Enrico Cortes. Ciao, da dove ci chiamate? Anzi, da dove vi chiamiamo noi? Dove state?
Ciao.
Voi?
Allora, noi ci troviamo in provincia di Ravenna, in campagna, dove abbiamo i nostri studi e lavoriamo.
Ecco, però diciamo la vostra giovinezza, la vostra formazione, siete tutti e due cagliaritani, l'avete trascorsa qui. Dicevamo prima con Marco, non so se avete avuto modo di ascoltarci in streaming.
Sì, sì, abbiamo sentito anche l'introduzione, siete stati bravissimi.
Allora,
fatto un riassunto perfetto.
Sì, ecco, allora noi, come diceva Marco, magari riprendiamo il discorso, però raccontateci un po' quegli anni. Voi in quegli anni eravate due studenti del liceo artistico, quindi avete avuto come insegnanti diversi di quei nomi che oggi appunto vediamo nella collezione di arte contemporanea del museo. Bisogna dare un nome a questa collezione.
Esatto, infatti allora sì, noi abbiamo avuto come professori del liceo artistico tanti diversi artisti che poi erano presenti anche nella collezione. Noi la chiamiamo collezione Ugo perché pensiamo che sia un fatto simbolico anche di riconoscimento al lavoro che ha fatto questa persona, sacrificando anche la sua attività di artista per dedicarsi così a questo ruolo pubblico, insomma. E quindi
parlavamo prima con Marco del sì. clima di quegli anni, no? Di questa, che era un clima ancora molto, molto frizzante, con voglia di fare, di innovare, anche con grandi polemiche.
Esatto.
No? Voi sì. insomma, come vivevate quegli anni?
Ascolta, no, la cosa che mi ha interessato nella vostra introduzione, o meglio nelle parole di Marco Peri, è questo fatto che quella collezione nasceva proprio da un dibattito che almeno risaliva dalla fine degli anni 50,
certo.
Insomma, un dibattito che aveva coinvolto tantissimi artisti, uomini di cultura, intellettuali, non solo di Cagliari ma un po' di tutta la Sardegna, no? E che avevano trovato queste persone si erano poste il problema di come rinnovare la cultura in Sardegna, modernizzarla, cercare di mettere insomma la cultura sarda sullo stesso piano di quello che accadeva nel resto del mondo, no? con un confronto diretto. Questa cosa che creò Ugo, questa collezione, fu la prima risposta concreta a quel dibattito, diciamo, che ormai pluridecennale, una risposta anche molto forte, che sicuramente, portando dei nomi così delle avanguardie, delle neoavanguardie italiane del dopoguerra, creò certo anche molte perplessità in una città così di provincia come quella di Cagliari, anche se poi non dimentichiamo che quella collezione ebbe un riscontro nazionale piuttosto importante, di un certo peso, ne parlarono i giornali, i quotidiani nazionali, a Milano si chiesero addirittura come mai loro non riuscivano a fare una collezione così di quel tipo, quindi nonostante Cagliari fosse una città di provincia, però aveva dato una risposta così di un peso culturale per cui tutta Italia se n'era resa conto era diventato anche una sorta di punto di riferimento, perché
certo.
Una cosa che bisogna sottolineare è che Ugo, per organizzare quella collezione si circondò dei critici, degli studiosi d'arte contemporanea dell'epoca, tra i nomi più importanti, insomma, i vari Gilotto, Olfres, Vittorio Favone.
Che al tempo insegnava a Cagliari, no?
Esatto.
E appunto, insomma, e quindi voi giovani allievi di questi maestri, insomma, respiravate questa stessa aria, frequentavate la galleria, man mano che questa collezione poi è cresciuta negli anni, non è che si è formata nel giro di poco tempo. Voi frequentavate la galleria, insomma, siete cresciuti con questi linguaggi?
Certo, sì. No, prima uno di voi ha detto poteva traumatizzare i bambini, insomma, una battuta del genere.
Sì, sono stato io.
Ecco, in realtà la galleria era un luogo molto divertente, era frequentarla, anche se quelle opere magari potevano rimanere un mistero per il linguaggio, perché non aveva una preparazione artistica, insomma, potevano rimanere un po' misteriose, però per come l'aveva concepita Ugo, era un luogo abbastanza divertente, perché si creava un rapporto di interazione con le opere esposte, no? Era possibile anche toccarle. Ugo stesso era sempre presente e molto disponibile nella galleria per spiegare e coinvolgere i visitatori, mostrare le opere, raccontarle e spesso anche per farle toccare con mano, insomma, non era una cosa proibita come oggi succede, che le opere d'arte hanno un motivo di pura contemplazione. Perché anche,
senti, ma voi, diciamo, questo signore con un nome uguale al cognome, sì, ce lo raccontate un po' meglio, ce lo delineate? Peraltro è ancora vivo e vegeto,
certo,
è molto anziano, certo. ma è ancora lì, che poi è scomparso improvvisamente negli anni 80, nel senso che insomma, poi non si è più occupato della galleria comunale.
Ma sai, bisogna dire anche che Ugo sin dalle origini non gli fu semplice, insomma, portare avanti questo suo progetto, no? Perché non gli fu facile, non gli diedero molte possibilità di svilupparlo, di poter approfondire anche tutti i progetti che aveva in mente, e quindi diciamo che lui andava avanti con grandi difficoltà per gestire questo spazio, no? E negli ultimi anni soprattutto, adesso bisogna pure dirlo in maniera molto, molto chiara, fu abbastanza, come dire, isolato sino al punto che poi appunto quella collezione venne completamente smantellata e Ugo negli anni di prepensione fu trasferito negli uffici del traffico del comune di Cagliari.
Quindi dalla galleria comunale all'ufficio traffico del comune di Cagliari.
Esatto.
È una metafora di come vanno spesso le cose qui, anche perché non è facile che la persona giusta occupi la postazione giusta. In questo caso un artista con una sensibilità, quindi da artista, che poteva essere il direttore dei musei civici, allora si chiamava galleria comunale, era un ufficio dell'assessorato alla cultura, sì. Comunque chi meglio di lui poteva interpretare quel ruolo, però conosciamo, insomma, la storia del nostro paese, evidentemente era la persona scomoda perché appunto competente nel suo lavoro.
Io credo che questa storia che ci stiamo raccontando oggi sulla Galleria Comunale d'Arte in realtà è un'occasione, ed è proprio questo che ne fa una cosa interessante, per riflettere sullo strano modo di questa città di procedere, no? Per cui un'esperienza positiva così avanti, così visionaria, cioè di collegamento diretto tra il movimento artistico e uno spazio pubblico come era la Galleria Comunale d'Arte, è stata interrotta. In quegli stessi anni succedevano cose straordinarie a Cagliari, venivano Don Cherry, i grandi jazzisti, l'avanguardia musicale, nasceva il Festival Spazio Musica, arrivavano Pina Bausch, Tadeusz Kantor, erano anni di una vitalità pazzesca che poi è entrata in questa melassa conformista patinata degli anni 80 e 90, per cui era meglio mettere lì delle opere di rispettabilissimi artisti della scena nazionale, internazionale, o fare concerti di Antonello Venditti e Ligabue, senza niente togliere a quello che si faceva prima. La città è diventata conformista, una piccola città di provincia conformista. Abbiamo perso una grande occasione, e il motivo per cui ne stiamo parlando oggi è perché non bisogna più
ripetere gli stessi errori. Cioè, esperienze come quelle vanno salvate, vanno capite, vanno reinterpretate, e dove è possibile bisogna ricucire, come dice il grande Renzo Piano, in questo caso il rammendo è storico invece che urbanistico, dobbiamo ricucire pezzi di storia mancante per dare un senso a questa nostra città, a questo luogo dove viviamo. Io ringrazio i nostri artisti al telefono, che chiedo di rimanere con noi ancora per conversare di questo tema. Intanto facciamo una piccola pausa musicale, prendiamo fiato e poi torniamo su questo bel tema della puntata di oggi. Cactus, full bloom, work gloves for you. I'm a big red balloon. I love you. I bite you right through. What else to do? But kiss your boo boo. I want you. I act the dance. It's true, lapping up the whole damn thing. Love it when you sing.
All'orologio di Radio X, mentre i nostri ospiti giustamente conversano in studio durante la musica. Oggi è venerdì 24 febbraio, sono con Andrea Prost e Marco Peri, abbiamo un collegamento telefonico con altri ospiti
che conversano con noi da al di là del mare. Continuiamo questa discussione su questa bella storia della Galleria Comunale d'Arte, che è una bella metafora del modo, esatto, di fare cultura e arte in,
esatto,
questa città.
Siamo passati agli anni 60-70, dei grandi dibattiti, a volte anche proprio molto, molto accesi, se non addirittura violenti, e alla melassa degli anni 80. In realtà poi per tutti gli anni 80 questa collezione della Galleria Comunale di Arte Contemporanea è rimasta lì, un po' impolverata. E poi invece verso i primi anni 2000, appunto come dicevamo prima all'inizio della trasmissione con Marco, c'è stata, insomma, l'arrivo di questo regalo, di questo pacco dono della collezione Ingrao, che come sottolineava giustamente prima Marco, però ha dei grandi nomi da Boccioni a Morandi eccetera, ma non ha un legame
non racconta
con la nostra
città.
Allora io volevo interpellare Enrico Cortes, che è uno dei due artisti cagliaritani residenti in continente, come si dice dalle nostre parti, ancora qualcuno usa questo termine, e niente, volevo invitarvi a riflettere su un altro aspetto, perché Ugo al tempo scelse nomi di artisti italiani che allora non erano dei grandissimi nomi. E Marco ha il catalogo e quindi mi può aiutare con la memoria.
Beh, ci sono nomi che adesso certamente non hanno bisogno di presentazioni, come Mimmo Rotella, Gio Pomodoro, Enrico Castellani, insieme ad autori sardi come Leinardi,
esatto. è Rosanna Rossi, Primo Rossi, Pantoli, Pantoli. Insomma, è Italo Antico, insomma, ci sono nomi che hanno fatto insomma molte delle questioni, si sono occupati molto delle questioni di cui stavamo parlando prima. E allora appunto volevo chiedere a Enrico Cortes continuare a parlare di Ugo, insomma, di questo funzionario, sì, del comune di Cagliari che con grandi difficoltà, come ci ricordavate voi, acquisiva opere e ha fatto sì che oggi noi in realtà ci ritroviamo un patrimonio piuttosto ingente di nomi che oggi appunto sono particolarmente importanti per la storia dell'arte contemporanea.
Assolutamente, e una cosa che vorrei mettere in evidenza è soprattutto il grande merito di Ugo di aver utilizzato bene la cosiddetta legge del 2%. Questa legge è ciò che ha consentito a Ugo di acquisire a prezzo politico tutte le opere degli artisti in collezione. Allora, cosa era questa legge del 2%? È una legge che fu istituita nel 1942, che poi nel corso del dopoguerra ha subito anche diverse mutazioni, diciamo così. In pratica questa legge prevedeva l'obbligo di mettere di realizzare i cosiddetti abbellimenti artistici su tutta l'edilizia pubblica di nuova realizzazione, con la specifica estensione a quelli agli edifici che riguardavano la regione, la provincia e i comuni. Quindi per fare questo si prevedeva la destinazione di un costo, quindi per realizzare questi abbellimenti artistici o acquisto di opere d'arte, si prevedeva un costo non inferiore al 2% sul costo originale dello specifico edificio pubblico, cioè in questo caso la Galleria Comunale d'Arte. Quindi Ugo ha individuato questo stratagemma per poter ottenere un minimo di fondi e poter puntare, piuttosto che comprare opere tradizionali di pittura legata alla tradizione figurativa, la classica donna in costume con l'uraghe nello sfondo, ha pensato di mettere il dito nella piaga, cioè proporre una collezione che fosse rappresentativa delle neoavanguardie del dopoguerra, a livello come minimo nazionale. Con anche, Ugo prevedeva anche la presenza di artisti internazionali, ma come vedremo poi, insomma, tanti progetti di Ugo non ebbero realizzazione per mancanza di fondi.
Beh, diciamo che è un miracolo già quello che è riuscito a fare.
Esatto, esatto. Quindi Ugo ha avuto il grande merito di utilizzare bene la legge del 2%, non acquisendo opere tradizionaliste, ma acquisendo opere che, come abbiamo visto in anni recenti, hanno acquistato un valore economico ingente, perché oggi le opere di Enrico Castellani o di Vincenzo Agnetti o di Giorgio Griffa costano parecchie centinaia di migliaia di dollari.
Ecco, ma al di là del valore economico, cosa proponete voi oggi? Ecco, noi siamo qui oggi anche perché vorremmo lanciare una proposta, o meglio voi vorreste lanciare una proposta. La prima, mi pare di aver capito, è che intanto, insomma, bisogna intitolare ufficialmente questa collezione a Ugo Ugo, anche senza aspettare,
io,
insomma, che ci lasci per miglior vita.
Sì. Ugo Ugo è ancora vivo, cosa che non abbiamo ancora detto, però insomma è ultra novantenne, ma è vivo e vegeto, ha ripreso la sua attività di artista visivo, perché prima di intraprendere questa avventura come direttore della Galleria Comunale, Ugo era un artista del gruppo transazionale, uno dei fondatori del grande gruppo transazionale che prevedeva al suo interno artisti come Tonino Casula e tanti altri che contribuirono moltissimo a svecchiare il panorama dell'arte visiva isolana.
Ecco, ma oltre all'intitolazione alla collezione, voi cosa proponete? Che idee avete?
Allora, il primo punto è che la collezione trovi una sede stabile per essere mostrata in tutta la sua interezza, cosa che peraltro non sarà mai più possibile, perché nel momento in cui nella fine degli anni 90 la collezione fu archiviata in magazzino,
sì, questo l'abbiamo
poi,
detto, l'abbiamo ricordato,
specifichiamo, erano delle grotte, questo magazzino erano grotte.
Sì, sì, sono le famose grotte della Galleria Comunale. Le
questo ha fatto sì che molte opere si siano distrutte. Quindi abbiamo preso delle installazioni molto importanti, come lo spazio elastico di Gianni Colombo, che era un'opera grande come un'intera stanza, con un meccanismo che permetteva alle pareti della stanza di deformarsi e il pubblico doveva passare all'interno di queste deformazioni. Abbiamo perso un'altra opera molto importante, sempre ambientale, di Davide Boriani e Daniele De Vecchi, fatta a quattro mani da due artisti delle neoavanguardie italiane del dopoguerra.
Valorizziamo quello che invece si è conservato e cerchiamo di dargli una collocazione giusta in questa città, magari inserendolo in un concetto di museo dinamico, dove magari proprio i giovani artisti, i ragazzi che oggi studiano al liceo artistico, hanno, possono, come dire, continuare il percorso che avete iniziato voi in quegli anni lì. E quindi sarebbe bello trovare uno spazio che fosse anche uno spazio non solo museale ma anche di laboratorio, di luogo di creazione, un po' come si fa adesso nei grandi musei del mondo, che sono luoghi dove gli artisti creano e dove la gente li vede operare.
Sì, io credo che l'eredità culturale da raccogliere sia proprio quella di voler riprendere il tema di confrontarsi a un livello più ampio e non guardandosi l'ombelico, come si suol dire. Questa città purtroppo è imbrigliata nel provincialismo. Molto spesso le mostre che accadono in città hanno come unico pubblico il pubblico locale, gli artisti sono contenti di essere artisti locali. Io credo che invece quel dibattito culturale sia proprio il trampolino per riprendere un discorso che è più ampio, vuole mettere in discussione i linguaggi artistici e confrontarli con una realtà estesa, mondiale, diciamo. Il merito di quella operazione e recuperare anche attraverso l'esposizione degli oggetti quel flusso di idee che l'avevano animata.
Insomma, riprendere lo spirito di Ugo Hugo, insomma, continuare, ritornare a guardare oltre mare e insomma cercare di allargare lo sguardo. Su questo mi sembra che siamo tutti d'accordo. Benissimo, allora io ringrazio i nostri ospiti al di là del mare, appunto Andrea Nurcis ed Enrico Cortes, ringrazio Marco Peri.
Grazie a voi.
Insomma, noi abbiamo lanciato la palla, poi questo discorso ovviamente ci auguriamo che possa
di poterlo riprendere presto. Intanto andatevi a vedere la collezione in questi giorni alla Galleria Comunale d'Arte e cercheremo noi di farci portavoce di questa battaglia per dare una sede che sia una sede aperta e dinamica a questa eredità importante degli anni 60 e 70 della nostra città. Continuiamo con la musica e poi ci colleghiamo con il Contamination Lab per avere notizie in diretta sullo svolgimento della finale.